Ancora due parole su il tema della controcultura. Ricollegandomi a quanto stavo dicendo, vorrei dire qualcosa sul tema delle droghe, perché le droghe, soprattutto quelle psichedeliche, furono un elemento che si intrecciò almeno con una parte della controcultura. Molto spesso, infatti, negli anni 60, da parte di alcuni giovani, la vita sociale fu associata all'uso di droghe. A partire dal 1967, soprattutto, il nuovo stile di vita si era esteso nel paese. Gli hippie, così venivano chiamati, ormai costituivano una realtà, e le droghe psichedeliche come l'LSD e la mescalina sostituivano la marijuana, così come veniva testimoniato da gruppi musicali come Jefferson Airplane e i Grateful Dead, che parlavano nelle loro canzoni dei mutamenti di coscienza prodotti appunto dalle droghe allucinogene. Diciamo che questo uso delle droghe fu in qualche modo legittimata da anche alcuni ricercatori scientifici e soprattutto da uno psicologo dell'Università di Harvard, Timothy Leary, che divenne una sorta di profeta della droga in seguito a un viaggio in Messico, in cui aveva scoperto l'uso del peyote. Questi studiosi, non erano molti, promossero la causa dell'LSD a livello nazionale, sostenendo che le droghe liberavano la mente e indicavano in questo la premessa per un nuovo mondo e un nuovo modo di relazionarsi attraverso l'espansione della coscienza. È vero che la cultura della droga fu confinata soprattutto alla sfera suburbana di musicisti o artisti, ma il suo uso negli anni 60 si diffuse in modo capillare e prese forme molto diverse. Lo usavano i reduci che arrivavano dal Vietnam, dalla guerra, giovani professionisti che cominciarono anche a sperimentare la cocaina. L'LSD si trasformò in un rituale per molti studenti di college della classe media. La marijuana divenne, scusate, molto popolare nelle scuole superiori, nei quartieri, nelle feste dei college. E quindi, ecco, questo uso della droga sicuramente è una componente da rilevare nell'ambito, diciamo, complessivamente della controcultura. A livello di arte voglio ancora ricordare in questa fase degli anni 60 la pop art e il minimalismo, che furono le correnti più celebri degli anni 60. E cito i lavori di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, che cercarono tutti di mettere in ridicolo il materialismo americano, rappresentando in maniera ossessiva gli oggetti di uso quotidiano della società dei consumi, enfatizzati nelle dimensioni, nella colorazione e nel linguaggio della cultura di massa. Naturalmente anche altri tipi di arte si rafforzarono negli anni 60 ci furono moltissimi romanzi importanti in questa fase, tipo il romanzo di Nelly Harper Lee, Il buio oltre la siepe, che era una storia di razzismo in una cittadina del sud, e mentre nel 1963 furono pubblicati Il gruppo di Mary McCarthy e La campana di vetro di Sylvia Plath, che narravano storie di donne. Fu una fase anche molto ricca per il jazz, molti innovatori come Miles Davis, John Coltrane, ebbero un grande successo in questa fase. Molto difficile dire se la controcultura sia stata influenzata dalla politica o abbia influenzato il radicalismo politico. Certamente ci sono stati degli elementi di collegamento tra queste forme culturali e una parte perlomeno dei movimenti attivi negli anni 60. Vorrei avviare ora, forse completerò nella prossima lezione di domani, la questione della guerra in Vietnam che toccò tutti gli anni 60 e investì sia la presidenza Kennedy che forse soprattutto direi la presidenza Johnson. Due parole sulle implicazioni della guerra, anzi diciamo meglio più che della guerra del Vietnam sulla politica statunitense. Intanto accennando anche al fatto che tra il 1945, cioè la fine della Seconda Guerra Mondiale, e il 1954, i vietnamiti condussero una guerra anticoloniale contro la Francia, che ricevette un contributo di 2,6 milioni di dollari dagli Stati Uniti. Quando, scusate, la Francia fu sconfitta in maniera definitiva nel 1954 a Dien Bien Phu, ci fu una conferenza di pace a Ginevra e Truman, che aveva assicurato il sostegno degli Stati Uniti alla Francia, ma non era più presidente, aveva comunque garantito fino alla fine della sua presidenza, cioè il 1952, il sostegno del 54% dei costi della guerra. Quindi gli Stati Uniti fino al 52 avevano cercato di sostenere comunque con forza, e questo sforzo si sarebbe prolungato con Eisenhower fino al 1954 avrebbero aiutato militarmente la Francia perché non fossero, la Francia non fosse battuta e dovesse lasciare il Vietnam. La conferenza di Ginevra del 1954 si tenne tra l'aprile e il luglio e la Francia era determinata a negoziare una conclusione del conflitto. L'accordo in realtà non fu per niente soddisfacente. Nessuno, diciamo, al tavolo della pace del 54 riuscì soddisfatto, eccetto, scusate, la Francia che voleva ritirarsi dal conflitto perché le spese del conflitto stavano diventando assolutamente insostenibili. Quindi la Francia accettò un accordo politico e il Vietnam fu diviso in due, il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud, al 17° parallelo. Gli Stati Uniti di fatto presero il posto, diciamo, della Francia perché continuarono a sostenere in funzione anticomunista il Vietnam del Sud e del resto si erano sottratti agli accordi del 54 e si erano anche dissociati dalla dichiarazione finale. Quindi decisero autonomamente, diciamo, fuori dagli accordi, di sostenere il Vietnam del Sud. Il primo ministro ha dichiarato